Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Un giorno che giravo con Dante e Enrico sul margine del bosco secco, vedemmo venire avanti un uomo che camminava tra i mughi, con una curiosa aria impiegatizia. Si avvicinò come uno che attraversa la strada per domandare un'informazione, ma quando fu arrivato ci augurò solo una felice giornata. Gli ricambiammo volentieri questo augurio. C'era un bel sole caldo, il bosco secco fremeva di vita e mi sentivo relativamente contento. L'altipiano pareva praticamente nostro e veniva fatto di pensare questa parte dell'Italia è libera. L'uomo portava un maglione militare inglese che gli era un po' piccolo. Avrà avuto 30 anni, aveva il viso serio e davvero faceva pensare a un impiegato, anzi un impiegato che sia diretto in qualche parte. Portava il parabello con un'aria niente affatto marziale, come si potrebbe portare una borsa. «Dove è diretto?» gli dissi, perché tendevo a dare del lei alle persone. «Chi?» disse lui. «Lui?» disse io puntando il dito. «Tu?» L'uomo fece un segno vago con la mano. Ci mettemmo un po' a chiacchierare. Era col reparto comunista che si aggirava nella zona oriente della nostra, indubbiamente il reparto che mi aveva già catturato una volta per scrupolo del cocche. Si chiamava Simeone, nome di battaglia. Doveva essere anche lui un grande indipendente, forse con mansioni di vice commissario. Sapeva già di noi ed è per questo che l'incontro era stato così tranquillo, perché fra elementi di reparti sconosciuti ci si impuntigliava, che era un piacere. Parlammo dei vari reparti che c'erano in giro. Simeone pareva sollecito e conciliante. «C'è posto anche per i badogliani?» disse a un certo punto. «Il posto c'è», dissi io. «Ma dove sono i badogliani?» «No», disse lui. «I badogliani che dico io siete voi». «Tanti saluti», disse Enrico. «Firmato Badoglio». E si avviò con Dante per tornare al campo. L'uomo disse che doveva andare anche lui per le sue strade, ma io gli dissi «Aspetta un momento». E mi misi a polemizzare con una certa foga. «Stammi bene a sentire», gli dissi. «Noi non siamo badogliani, anzi siamo nemici personali di Badoglio. Badoglio è una carogna». Gli spiegai ben bene le mie vedute sul maresciallo e sui suoi colleghi, inoltre sul re imperatore e sul principe di Piemonte. Aggiunsi un appendice sui principini. «Dunque», conclusi, «se voi mettete fuori la chiacchiera che noi siamo badogliani, noi diremo che voi siete troschisti». «Lo sai chi era Trotsky?» «Era una carogna», disse Simeone. «Sbagliato», dissi. «Era il creatore dell'Armata Rossa, il più bravo dei compagni di Lenin. Era bravo più o meno come Lenin e ancora più brillante». «Non sarete mica trotskisti?» disse Simeone. «Ma sì», dissi. «L'ala trotskista dei badogliani». «Dimmelo tu cosa siete», disse lui. Io fui tentato di dirgli «deviazionisti crociani di sinistra». Ma poi gli dissi brevemente che eravamo studenti e con chi eravamo lì e perché.
«Trotsky però era una carogna», disse Simeone quando ebbe finito. «Adesso sì che è una carogna anche lui. Almeno non credo che lo abbiano imbalsamato come Lenin».
La parola carogna fece da calamita. Gli domandai a proposito di carogne se aveva mai visto un cavallo morto e marcito con le gambe in aria.
«No», disse Simeone.
«Bisogna vederlo», dissi io. «Almeno così mi dicono». «Ho visto un mulo in Albania», disse Simeone. «Pare che la cosa più importante», dissi, «sia che ci sia presente anche una bella donna. C'è stato uno che poi ci ha scritto sopra una poesia che un giorno era andato a passeggio con una ragazza. Era la sua amorosa, ma lui le dava del voi, una di quelle grandi e ben vestite che quando camminano fanno l'effetto di una bella nave con le vele spiegate. Hai mai visto tu una nave con le vele al vento?»
«No»,
disse Simeone. «Beh, questa ragazza era così». Mi misi a raccontargli in charogne, punto per punto, in dialetto, come una storia vera. Andai avanti un pezzo e finalmente arrivai in fondo. «Ostia», disse Simeone. «Ho fatto tardi».
«Ti sta bene», gli dissi, «così impari a chiamarci badogliani».
Il giorno dopo lo incontrai di nuovo nello stesso punto, al margine del bosco secco, e gli riparlai di quel mulo. «Chissà se era un mulo greco o italiano».
«È strano che me lo domandi», disse Simeone, «perché effettivamente sono venuto a saperlo. Era italiano come noi. Era il mulo di un artigliere alpino che era d'Apuleo. Si chiamava Romano, disse Simeone. Ma allora lo conosco, dissi. È il nipote del prete di Poleo. No, il mulo, disse Simeone. L'artigliere alpino era un certo Vanso. Del suo mulo ne parlava molto bene e si vedeva che gli dispiaceva come un parente. Era antimilitarista, questo Vanzo. No, il mulo, disse Simeone. Quando vedeva un ufficiale superiore, voltava la schiena e gli faceva gli omaggi col culo. E quando sentiva la marcia reale, gli veniva la diarrea. Come sono le disgrazie! Un giorno il colonnello si era appostato su uno spiazzo con tutte le medaglie al vento e il reparto arrivava su per il sentiero. Quando arrivò Romano, vedendo il colonnello, cominciò a girarsi per voltargli la schiena e fargli gli omaggi. Si era mossa una pietra, il sentiero era franato e Romano era partito. Aveva l'obice da 75 sulla schiena e il peso lo faceva girare. Girava pian piano un giro e una fermata. Un giro e una fermata. Avrà rotolato per un quarto d'ora, mi ha detto Vanzo, che era una disperazione vederlo rotolare in giù sempre vivo a ogni giro e non poter aiutarlo. Tirava bestemmie da fuoco. Vanzo era imbestiato, disse Simeone, e anche gli altri della sua batteria. Brutta morte, dissi io. Sì, disse lui. Era facile lì fare una brutta morte. Poi venivano i corvi e ti beccavano. Lo hai mai visto tu, un morto beccato dai corvi? No, dissi. Bisogna vederlo, disse Simeone. Però saprei un'altra poesia, dissi, su questo argomento di un morto beccato dai corvi lì dalle parti della Grecia. Anche qua c'entrano le donne, anzi, la più straordinaria di tutte, Venere detta la Citerea. Quella coi capelli rossi, disse Simeone. Quella da Tirana? No, dissi, era dalle isole, ma è roba antica. E anche quella da Tirana era un po' avanti di cottura, disse Simeone. Poi mi domandò che tipo di guerra volevamo fare. E io glielo dissi. Gli domandai che tipo di guerra volevano fare loro. E lui mi rispose, la stessa. Poi ci salutammo. E lui ripartì tra i mughi con quell'aria impiegatizia. Ci incontrammo ancora 2 o 3 volte. Era sempre solo, come se andasse in giro a ispezionare l'altipiano, e finii col considerarlo appunto una specie di misterioso ispettore della nostra coscienza. Quando Antonio giudicò venuto il momento, ci staccammo dal castagna. Ora si vedeva chiaramente che erano troppo legati alla loro impostazione locale per poter continuare insieme, e Antonio non intendeva fargliela cambiare controvoglia. A differenza di noi, Antonio non aveva alcun dubbio sull'orientamento generale della nostra attività. Sapeva esattamente come andava impostata l'intera faccenda e nei momenti di crisi non esitava mai. Era l'ora dei bandi e degli sbandati. Arrivava gente da tutte le parti. Ma Antonio non prendeva nemmeno in considerazione l'idea di arraffare questa gente e imbandarla in qualche modo. Non voleva sbandati imbandati, ma partigiani già convinti. 1 o 2 volte nei momenti più critici fece anche un discorso, sforzandosi di parlare in italiano anziché in dialetto per aggiungere gravità a ciò che diceva. Sono tra le cose più belle che ricordiamo di lui. Si rivolgeva con estrema semplicità alla volontà stessa della gente, mostrando di credere che su null'altro al mondo si può costruire. Chi sente che vuole fare il partigiano, cioè resistere con le armi, perché è giusto così, non si spaventerà di quello che trova qui, il disagio e i rischi e le fatiche. Chi non sente così, è bene che vada via. Non è vergogna se uno non sente così, ma non deve illudersi di fare il partigiano. Il suo posto non è qua. C'era qualcosa di semplice e grave in questa impostazione. Dopo che Antonio aveva parlato, quelli che restavano con noi si sapeva che erano partigiani. Ora si capiva che presso il Castagna e tra le nuove reclute i partigiani e gli sbandati erano mescolati insieme e finché stavano lì non c'era nessuno veramente capace di sceverarli. La politica nella guerra civile significava questo. Non c'entravano i partiti, era questione di avere o di non avere interesse per l'aspetto politico, cioè antifascista e quindi rinnovatore, della guerra. Antonio, che era antimilitarista, non sentiva molto la guerra come problema tecnico. Era del tutto indifferente al tipo di scoppi e di spari e a ogni rigido programma, non perché volesse affidarsi al caso, ma perché credeva che ciò che veramente importa è nell'atteggiamento della gente. E il resto viene dopo. A me ogni tanto passavano per la testa i dilemmi, piccoli colpi o grosse azioni dimostrative. Arroccarsi o ambulare, specializzarsi o espandersi.
Per Antonio non erano dilemmi, ma possibilità astratte per ora e di poca importanza. Dove affioravano le cose importanti, quelle che distinguono un reparto partigiano da una cozzaglia di sbandati, interveniva con autorità. Aveva un braccio al collo, perché smontando una rivoltella aveva esploso un colpo e si era trapassata una mano. Non era affatto imbarazzato di questa ferita poco eroica e non cercava di inacerbirla coi sarcasmi, come certamente avremmo fatto noi. «Ma guarda che seccatura!» mi disse. Era quasi un mese che aveva questa mano bucata. «Pensa», mi disse, «è un mese che non mi lavo la faccia». Mi venne da ridere e lui si arrabbiò, tanto che dovetti dirgli «ma è solo un riflesso condizionato, è come sentir dire una brutta parola, ci hanno levati così». Tony disse «ma sì, hai ragione, del resto», dissi, «credi che in questo mese io me la sia lavata molto spesso la faccia? Non parliamo poi del bene, lui se la sarà lavata sì e no due volte». Tony si mise a ridere. Chissà che cos'è veramente il riso. Forse c'entrava con la sua mano bucata. Gli dissi, sai, quando è morto Bergson, io ho scritto un articolo idiota e ignorante. Penso che me ne vergognerò per un bel pezzo. Lui mi disse, è giusto fare i conti con se stessi, ma a un certo punto bisogna chiuderli. Io gli dissi, è solo un aspetto di fare i conti col mondo. Non me la sento molto. Mi pare di avercela col mondo. Ti piacciono troppo le stramberie, disse Antonio. Ti stuferai. Se ci fosse un buon partito anarchico, dissi, forse il mio posto sarebbe là. Non dire stupidaggini, disse Antonio. In certi momenti non posso sopportare la società, dissi. L'ipocrisia. Bisogna abituarsi, disse lui. Non bisogna fare i sentimentali. Il mondo c'è ed è quello che è. Preferirei che non ci fosse, dissi. Vorrei stare sempre qua. Stupidaggini, disse Antonio. Lo so, dissi, ma preferirei lo stesso. Antonio disse, guarda, mi si è fermato l'orologio. Aveva un orologio nel taschino dei calzoni e ogni tanto lo tirava fuori con un gesto nervoso. Di queste cose parlavamo di rado con lui. Stava un bel po' al di sopra dei nostri traffici, col suo braccio al collo, gli occhi azzurri chiari, il viso arrossato dal sole. Ci lasciava trafficare sorvegliandoci vagamente con lo sguardo. Era ben piantato, robusto. Tutti lo chiamavano il capitano. Armi non ne portava tranne una pistola, quella con cui si era bucata la mano. Tendeva a isolarsi, a camminare da solo come per riconoscere i posti. Qualche volta andavamo con lui a fare passeggiate di stato maggiore, parlando di politica, di letteratura e di filosofia, anzi della storia di queste cose, perché Antonio storicizzava tutto spontaneamente. Era un italiano calmo, sdrammatizzava le cose che noi eravamo inclini a drammatizzare, anche quelle relativamente drammatiche, quando noi gliele proponevamo e lui dava il suo assenso, non parevano più drammatiche, ma sensate e ragionevoli. Non fu per suo errore se appena fummo organizzati ci rastrellarono e ci distrussero. C'erano troppe migliaia di tedeschi e di ucraini quel giorno. Né il terreno né il nostro numero consentivano altra guerra di montagna in questa parte del Veneto che di fare le bande e poi essere sterminati. Così fu per noi in altipiano e poi di nuovo a Granezza, sul Pasubio, sul Grappa. Noi non lo capivamo allora che c'era uno schema sotto e semmai prendevamo per sottinteso che era inevitabile esporsi a questa sorta di suicidio. Forse era vero. Per questa esperienza bisognava passare. Imparavano quelli che restavano. Questo è il cuore dell'avventura, il centro. È un periodo breve, poche settimane. I calendari dicono così. A noi parve lunghissimo. Forse perché tutto contava, ogni ora, ogni sguardo. Nel viso di un compagno che si sveglia sotto un pino, nel giro di occhi di un inglese appoggiato a una roccia, leggevamo un'intera vicenda di pensieri e di sentimenti, e la leggiamo ancora tanti anni dopo con la stessa evidenza e complessità e la stessa assenza di tempo. Il tempo non c'era. L'avevano bevuto le rocce e ciò che accadeva di giorno e di notte era senza dimensioni. Ci aggiravamo tra i greppi, cantavamo le canzonette disfattiste, ci perdevamo nella nebbia. Ogni tanto veniva infatti una nebbia rada e luminosa. Valmorbia, discorrevano il tuo fondo fioriti nuvoli di piante agli asoli. Nasceva in noi volti dal cieco caso, ma in noi pareva che non nascesse niente. Della zona di Valmorbia, che a parecchi chilometri in linea d'aria da dove eravamo noi, mi parlava Lelio, che sa tutto su tutte le valli. Certo, il momento contemplativo non aveva tempo di nascere. C'era un giro di immagini passeggere che bisognava assortire in fretta, un gorgo praticistico. Avvertivamo con inquietudine il disgustoso primato del fare. Fare i depositi, fare le marce, fare il reparto, fare la guerra, fare, fare. Verbo osceno. Sospiravo per i razzi di Valmorbia. Sbocciava un razzo sullo stelo fioco. Lacrimava nell'aria. Prima di addormentarmi per terra chiudevo gli occhi per vederli, ma poi mi addormentavo e sognavo le volpi lunari. Le notti chiare erano tutte un'alba e portavano volpi alla mia grotta. Valmorbia un nome ora nella scialba, memoria, terra dove non annotta. Niente, niente. Lì c'erano i mughi che la notte rende deformi. Annottava su questa terra, e come? Annottava violentemente. La faccia della sera si gonfiava come uno che s'arrabbia, poi addio, era buio. Non avevamo né lucette nelle tende né tende tout court. Avevamo teli tenda, ma pochi. Spesso in quattro ne avevamo due soli, e allora se ne stendeva uno per terra e ci mettevamo su un fianco per starci dentro e l'altro telo disteso sopra. Alla mattina più volte ci svegliamo mezzi sepolti nella neve. Stranamente non ci svegliava il freddo, ma il sole. È molto curioso svegliarsi con la faccia nella neve. In principio si stenta ad aprire le palpebre e c'è un breve panico. Erano nevicate di maggio, rapide e effimere. Eravamo una trentina, ora più, ora meno, e infine, quando fummo alla fossetta verso la fine di maggio, 36. C'erano altri reparti non lontani, il Castagna a sud-ovest, i comunisti a est. Alla mattina qualche volta li sentivamo sparare. C'erano partigiani di qua e di là, ma intendiamoci, c'era molto più altipiano che partigiani. Il luogo era vuoto, un deserto. In certi momenti questo si sentiva forte. «Mi pare di essere nella Tebaide», dicevo a Lelio. Cose da non dire a Antonio, private, irrazionali. Lui rappresentava ciò che è equilibrato e non volevamo esibirgli i nostri squilibri. Cose oscure che nemmeno lui poteva schiarire. Questa faccenda della Tebaide c'è per me in ogni altra fase della guerra. È una componente fissa, ma qui, sui Monti Alti, si sentiva tanto di più. Era il posto migliore per isolarci dall'Italia, dal mondo. Fin da principio intendevamo bensì tentare di fare gli attivisti, reagire con la guerra e l'azione, ma anche ritirarci dalla comunità, andare in disparte. C'erano, insomma, due aspetti contraddittori nel nostro implicito concetto della banda. Uno era che volevamo combattere il mondo, agguerrirci in qualche modo contro di esso. L'altro, che volevamo sfuggirlo, ritirarci da esso come in preghiera. Oggi si vede bene che volevamo soprattutto punirci. La parte ascetica, selvaggia della nostra esperienza significa questo. Ci pareva confusamente che per ciò che era accaduto in Italia qualcuno dovesse almeno soffrire. In certi momenti sembrava un esercizio personale di mortificazione, in altri un compito civico. Era come se dovessimo portare noi il peso dell'Italia e dei suoi guai. E del resto, anche letteralmente, io non ho mai portato e trasportato tanto in vita mia. Farine, esplosivi, pignatte, mazzi di bombe incendiarie, munizioni. Era un cumulo grottesco. In cima a tutto c'erano le pentole soprannumerarie, la corda, gli ombrelli ripiegati dei paracadute e sotto il grande strato dei sacchi dei viveri. Sotto ancora lo zaino rigonfio, pieno di calze e di palle. E sotto lo zaino, io. Avevo abbandonato ogni tentativo di tenere le membra bilanciate in modo razionale, sfruttando la struttura del nostro scheletro che, convenientemente sfruttata, consente di tenere su i quintali senza sforzo speciale dei muscoli. Reggevo invece tutto col puro sforzo dei muscoli e sentivo il baricentro scapparmi di qua e di là come un uccellino spaventato. Forse ce l'avrei fatta, perché il peso si assesta da sé e un equilibrio finisce col nascere, ma Bene, che mi camminava dietro, mi domandò per prendermi in giro: «Credi tu che continuerà la prosa ermetica dopo la guerra?» E io cominciai a declamare contro questo tipo di prosa e Vassili, che ci camminava di fianco, si mise a ridere, essendoci solo sacchetti e pignatti e questa voce concitata che usciva dal mucchio. E così anche Bene e io cominciammo a ridere e i miei muscoli crollarono e finii in una scafa col mio carico. C'era inoltre la sensazione di essere coinvolti in una crisi veramente radicale, non solo politica, ma quasi metafisica. Ci spaventava non tanto il collasso degli istituti e delle meschine idee su cui era fondato il nostro mondo di prima, quanto il dubbio istintivo sulla natura ultima di ciò che c'è dietro a tutti gli istituti, la struttura della mente stessa dell'uomo, l'idea di una vita razionale, di un consorzio civile. Sentivamo la guerra come la crisi ultima, la prova che avrebbe gettato una luce cruda non solo sul fenomeno del fascismo, ma sulla mente umana e dunque su tutto il resto, l'educazione, la natura, la società. Bisogna pensare che il crollo del fascismo, che ebbe luogo tra il 40 e il 42, dopo di allora era già crollato, era sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi scolari e studenti, il crollo della nostra mente. Ora si vedeva chiaro quanto è ingannevole fidarsi delle proprie forze, credersi sicuri. Penso onestamente che ogni italiano che abbia un po' di sensibilità debba aver provato qualcosa di simile. Non si poteva dare la colpa al fascismo dei nostri disastri personali. Era troppo comodo. E dunque pareva ingenuo credere che, rimosso il fascismo, tutto andrebbe a posto. Che cos'è l'Italia? Che cos'è la coscienza? Che cos'è la società? Dalla guerra ci aspettavamo queste e mille altre risposte che la guerra disgraziata non può dare. Tutto pareva che fosse quasi un nodo e questi nodi venivano al pettine. Che cos'è il coraggio? E la serietà? E la morte stessa? Non è più finita. Che cos'è l'amore? Che cos'è la donna? Stupidaggini. Non si può chiedere alla guerra che cos'è la donna. Almeno quelle due o tre volte che gliel'ho chiesto io, non mi ha risposto niente. Sta il fatto che noi i nodi li vedevamo venire al pettine e ci pareva di sentire che perfino dietro la politica, la regina delle cose, ci sono forze oscure che lei non governa. Anche il fascismo è forse collegato con queste forze oscure. Il mondo è misterioso e questo si sente molto di più quando si vive un pezzo in mezzo ai boschi. Avevamo bensì in questo gran sconquasso la parte migliore della nostra cultura, quella acquistata non a scuola ma fuori. Erano come appigli rocciosi in mezzo a una corrente. C'era l'antifascismo di Antonio, i poeti Baudelaire e Rimbaud, alcuni altri, molte poesie singole e un gran mucchio di versi o emistichi. C'era il metodo che noi chiamavamo crociano, le distinzioni tra questa e quella forma della coscienza. Nei momenti di maggior ottimismo pensavamo che queste cose alla fine della guerra si sarebbero saldate insieme. La corrente si sarebbe ritirata, rivelando le saldature tra gli appigli e lo zoccolo di roccia umido del mondo nuovo. Ma questi momenti erano rari. Dopo la guerra forse il caos si sarebbe decantato, ma intanto c'eravamo in mezzo, Da ogni parte si sentiva manifestarsi un mondo infinitamente più complesso degli schemi trasmessi a noi dai filosofi e dai poeti. Si sentiva subito che questo mondo era reale. Ma come era fatto? Quanto grande era? Quando cantava il cuculo, perché in altipiano cantano in maggio, noi eravamo spettatori, turisti che lo ascoltano per loro piacere. Noi abitavamo lì, nello stesso bosco. Erano cose vere e non spettacoli, ora che eravamo della stessa parrocchia anche noi. La distinzione tra l'umano e il non umano sulla quale è fondata la società sembrava sempre più vaga. Ma sì, una volta dicevamo di avere l'anima e adesso lo spirito. È sempre la stessa minestra. Abbiamo un osso buco sulle spalle e dentro questo midollo specializzato, pieno di circuiti complessi ed eleganti, ma come schema identici a quelli per mezzo dei quali questi uccelli invisibili sparsi per il bosco fanno. Una volta nel bosco da solo stavo lì coi piedi su un greppo a fantasticare, come si finisce fatalmente col fare quando si è soli. Vengono quei pensieri informi che si muovono lentamente e continuamente e non concludono mai nulla. Eppure sembra che abbiano dentro il veleno della verità. È per questo forse che lodiamo la solitudine. In certi momenti le cose si vedono meglio se si vedono con la coda dell'occhio, anzi, con la coda di migliaia di occhietti. È una curiosa faccenda la percezione. Migliaia e migliaia di specchietti montati uno accanto all'altro. Ci saranno anche spazi scoperti, micromillimetrici, ma per lo più sono sicuro che si sovrappongono ai margini. In questo momento l'insieme si può anche chiamare bosco, storicamente va bene una parola così, è un buon riassunto, storia dei popoli indoeuropeo e in generale di questo ramo di Homo che abbiamo, che è poi venuto fuori proprio dal bosco con un cervello fatto appunto di tanti occhi sovrapposti, micro immagini. In fondo il cervello umano e il bosco verrebbero a essere la stessa cosa. E nella società abbiamo riprodotto il bosco e il cervello e tutto quello che c'è in essi ci deve essere anche nella società. Questi pensieri si muovono e non concludono. Però c'era questo di serio sotto, che il bosco in quel momento mi pareva di sentire fortemente che cos'era e deve essere per questo che me ne ricordo. E inoltre perché subito dopo sparai. E in quel mese sull'altipiano ogni volta che c'erano spari mi restavano impressi. Un greppio proprio davanti a me, all'altezza del ginocchio, si muoveva. C'era un mezzo metro quadrato di roba verdastra e cerulea fatta a gnocchi, alta due dita, che si muoveva piano piano piano. Ci misi un pezzo a capire che erano vipere. Erano tutte annodate, aggrovigliate, ma mollemente si muovevano come quelle reclama spirale che pare che si spostino e invece non fanno altro che girare su se stesse. Il moto apparente del groviglio era uno scorrimento, però il groviglio non mutava posizione, parte sul gradino del greppo, parte sullo spigolo e a penzoloni. Ogni tanto un'asola di vipera faceva un'escursione scivolando lentamente fuori, ma veniva poi lentamente risucchiata. Distinguevo qua e là nel groviglio i capini sonnambulati di qualche vipera singola e questo aumentava il senso di ribrezzo. Pensai di tirare un grosso sasso, con la certezza travolgente di squarciarne un buon numero, ma riflettevo che non è il caso di scatenare a sassate queste forze incalcolabili che sono le vipere. Non si sa mai cosa potrebbe succedere. Così misi il parabello a raffica e in tre nutriti spruzzi circolari annaffiai il groviglio di pallottole e nei circoli scrissi due o tre volte una croce sghemba come il segno moltiplicato. Gli scorrimenti e slittamenti interni si accentuarono un pochino, ma non si vide nient'altro e io andai via con la pelle d'oca.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.